State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo in studio assieme a Carlo Oreglia e voi siete all'ascolto del programma italiano di radio SBS di questo martedì 24 agosto del 21 in diretta o in podcast o attraverso il nostro sito sbs.com.au/italian. Oggi parliamo del campionato di calcio italiano.
Milan Skriniar ha segnato l'Inter. Esattamente al minuto 6 nel corso del primo tempo cambia il parziale a San Siro. Il colpo di testa di Milan Skriniar, che è andato a svettare in area di rigore, è andato a colpire di testa incrociando il traversone sul calcio d'angolo da destra di Çalhanoğlu, e quindi sesto minuto sul cronometro a San Siro. Inter 1 Genoa 0, ha segnato Skriniar, a te la linea.
E dunque la Serie A è scattata sabato a San Siro con i campioni d'Italia dell'Inter che hanno battuto il Genoa per 4-0, e quella che abbiamo appena sentito raccontata dalla voce di Radio Rai era quella di Francesco Repici, è stata la rete di Milan Skriniar, autore del primo gol del campionato 21-22.
E secondo me tu l'hai anche scelta un po' per infilare il coltello nelle ferite dei tifosi milanisti con l'assist di Çalhanoğlu, dicendo guardate un po' dove gioca, però, sempre a Milano.
Però come a fare da contraltare c'è il fatto che obbliga Skriniar, lo speaker dello stadio di San Siro di fede interista, a gridare Milan ogni volta che segna, perché lui grida Milan e poi il pubblico dice Skriniar.
Una beffa a San Siro. Allora noi questa mattina vogliamo parlare proprio con voi di calcio, di Serie A. Innanzitutto seguirete le partite dopo questa sbornia estiva, insomma l'ultimo mese per i tifosi italiani, ma in genere per gli sportivi italiani è stato magico, tra europei, tra olimpiadi, e adesso si ritorna al, come diceva qualcuno, al tram della normalità. Ritorna al campionato di calcio, sveglia alle 2 o alle 4 di notte per guardare i match della vostra squadra del cuore. Lo farete?
Ecco, chiamateci al 1300 799 626 per dirci anche chi secondo voi vincerà il campionato. Apriamo le danze, noblesse oblige, con un tifoso dei campioni d'Italia, Stefano, che è vicepresidente dell'Interclub Melbourne Victoria. Buongiorno Stefano.
Buongiorno Dario, buongiorno Carlo.
Ciao,
buongiorno
Stefano.
Agli ascoltatori, ciao.
Allora, da dove partiamo? Da chi vince lo scudetto o dal seguirai le partite del campionato di calcio?
O soprattutto sei in pianto per il ridimensionamento dell'Inter?
No, due domande scontate, retoriche. Sì, ovviamente guarderò tutte le partite il più possibile, nonostante gli orari. Questo è l'aspetto negativo del vivere in Australia e seguire la Serie A o il calcio europeo. Un incubo, e chi vince lo scudetto da tifoso, io non posso che augurarmi che sarà l'Inter.
Ecco, augurarti, però dal punto di vista diciamo di affrontare la realtà,
ma alla fine è vero, ci sono stati queste due, le due assenze di Lukaku e Hakimi, chiaramente sì, sono state molto importanti. Però alla fine la squadra, la difesa è rimasta la stessa, il centrocampo pure, e Marotta ha fatto questa genialata di convincere Inzaghi, che usa lo stesso modulo di Conte, e quindi in realtà l'Inter non è cambiata così tanto rispetto all'anno scorso. E prima partita è andata molto bene, Genoa non è un banco di prova così, diciamo, importante. Però sono viste tante belle cose, un nuovo modo di giocare, una nuova filosofia, è stata una bellissima partita, inserimenti dei centrocampisti, un'altra Inter.
Senti, non pensi, qui entriamo un po' più nel tecnico, che lo scorso anno l'Inter abbia vinto molto comodamente alla fine, anche grazie al fatto che è uscita prematuramente dalle coppe, mentre questa rosa potrebbe non essere adatta a competere su entrambi i fronti?
Ma sicuramente ha aiutato alla fine, perché si sono concentrate soltanto sul campionato. Dall'altra parte, rispetto a tutte le altre contendenti, sfruttando la nuova regola dei 5 cambi, a mio avviso l'Inter è leggermente avvantaggiata, perché ha la panchina un po' più lunga degli altri. Credo che quando l'Inter sostituisca un giocatore, alla fine quello che entra sia quasi equivalente, e non mi sembra che le altre squadre possano fare lo stesso. Forse un po' la Juve, però il Milan non ha la panchina così lunga, la Roma Mourinho la sta costruendo adesso. anche Lazio e Napoli secondo me non hanno questo vantaggio.
Allora possiamo possiamo scrivere sulla nostra lista: Stefano, vicepresidente dell'Inter Club, dice l'Inter vincerà lo scudetto.
In 30 secondi, sì. Che cosa avresti dato Stefano per essere a Milano il giorno dello scudetto, per poter festeggiare in strada dopo un decennio?
Sarebbe stato bella, ma più che altro, guarda, per il fatto di festeggiare con amici e parenti che non vediamo da 2 anni. Questo secondo me è ancora più importante. Però,
extracalcistico, sì, ecco, mettiamolo così.
Sì, un po' sì, dai.
Grazie Stefano, allora buona giornata.
A voi, grazie, buona giornata, ciao.
E Stefano ci ha detto Inter al 1300-799-626.
Allora, linee aperte, chi vince il campionato? Lo chiediamo ad un tifoso dell'Atalanta, Andrea. Buongiorno Andrea, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Andrea.
Allora,
vince l'Atalanta, a questo punto.
Dopo tanti podi...
È ora.
Ma il cuore direbbe quello, sì, effettivamente, se mi chiedete passionalmente cosa vorrei, sarebbe bello quello. Anche perché ne faccio un ragionamento puramente tecnico, questo è il sesto anno di Gasperini, diciamo che è un po' l'ultimo treno, tanti giocatori possono essere arrivati a fine corsa, potrebbero arrivare offerte e proposte da altri club con borse di denari belle pesanti. Quindi sì, se me lo chiedete con il cuore vi rispondo decisamente Atalanta, anche se insomma forse non lo voglio dire, ecco, più per scaramantia.
Che chi vedi come avversaria più pericolosa? Quella che ti fa un po' più paura? Quelle che ti fanno più paura?
Sono sempre quelle, infatti, hai detto bene Dario. Infatti facendo parte di questa categoria di underdogs, mi piacerebbe inserire in questa statistica, quindi se volete scrivere sulla lavagna, il Napoli, perché non so, un po' appunto mi piacciono gli underdogs, quindi vorrei che non vincessero sempre quelle. E poi devo dire che il lavoro fatto da Gattuso l'anno scorso ha portato ad ottimi risultati. Il fatto che il Napoli quest'anno non sia in Champions, magari ha qualche distrazione in meno, sì, farà le coppe, ma non la coppa più grande. Potrebbe dare qualcosa in più. L'unica vera incognita può essere Spalletti, che è molto passionale, molto a volte magari irascibile, quindi potrebbe non riuscire a contenere lo spogliatoio. Se c'è questa amalgama, potrebbe dire la sua il Napoli, ecco.
Napoli non soltanto problema allo spogliatoio, ma anche il presidente, se vogliamo, nei rapporti con l'allenatore, è un'altra incognita, un'altra variabile impazzita.
Certo che chiedere ai tifosi italiani chi vincerà lo scudetto sembra quasi di ripercorrere le strategie geopolitiche di Eurovision. Allora, io voto i miei, voto gli amici, è un po' così, insomma. Tu dici Napoli. Senti, però appunto, l'Atalanta è proprio una squadra che dovrebbe quagliare quest'anno, però possibilità secondo te reali?
Ma io sposo la filosofia del mio presidente, che come ogni anno, a prescindere dagli acquisti, a prescindere dai risultati degli anni precedenti, a gran voce dice che dobbiamo salvarci, quindi io rimango umile.
No,
questo rappresenta effettivamente il nostro modus operandi. Poi quando arrivano i 40 punti, tutto quello che arriva dopo è di guadagnato. Detto scherzosamente, mi piacerebbe poter continuare l'avventura europea, non sono abbastanza coscienzioso nel poter dire che probabilmente lo scudetto non arriverà. Se mi chiedi, vorrei poter continuare l'avventura in Europa, ecco, quello è il sogno.
Senti, l'Atalanta ha vinto la prima, però secondo tanti non è stata la squadra degli ultimi anni. Si è inceppato qualcosa nel meccanismo, come tu hai detto, qualche giocatore è arrivato a fine corsa, oppure semplicemente una strategia che ha premiato anche lo scorso anno, quando la squadra non era partita fortissimo, quindi può rientrare tutto semplicemente nella natura delle cose?
Sì e no, sì, nel senso che preparazione diversa, qualche assenza pesante, 2 giocatori cardine per noi, ma anche per il nostro allenatore, come De Ron e Freud, erano assenti. Ma anche no, perché dall'altra parte c'era una squadra come il Torino, che non è il Torino che abbiamo affrontato l'anno scorso vincendo 7-0 in casa loro, è un Torino di Juric che ha già la sua impronta. Io ho visto una squadra molto molto decisiva, secondo me farà molta fatica, faranno molta fatica le squadre a portare via punti da Torino. Noi siamo stati molto fortunati, questo va detto, non meritavamo onestamente la vittoria, ce la prendiamo, sono comunque 3 punti.
Meglio prendersela che no, come dice il saggio. Andrea, grazie, buona giornata.
Grazie a voi ragazzi, buona giornata.
Allora, ringraziamo Andrea, dammi 3 punti, non chiedermi niente. Allora, abbiamo sentito un tifoso dell'Inter che dice che l'Inter è favorita per lo scudetto, un tifoso dell'Atalanta che ha detto che comunque il cuore gli dice che potrebbe essere l'anno giusto.
1300 799 626 per chiamarci, ve lo ricordo, anche messaggi allo 0429 996 263, tra parentesi.
E c'è un tifoso del Milan che è l'ultimo, che ha appena ottenuto 3 punti. Buongiorno Marco.
Ciao Dario.
Buongiorno Marco.
Allora Marco, buongiorno, l'interista dice Inter, l'atalantino dice Atalanta, il milanista, secondo il milanista chi vince il campionato?
Vince il campionato chi esce prima dalle coppe. Come l'anno scorso l'Inter ha vinto il campionato perché è uscita nella fase gironi della Champions League e quindi ha avuto più tempo e le energie anche mentali e fisiche per concentrarsi sul campionato.
Quindi il Sassuolo?
No, il Sassuolo non è così competitivo, però diciamo che c'è molto equilibrio, la Juve è tornata in corsa, l'Inter comunque è la squadra da battere, il Milan è lì anche se stasera non ha brillato, la Roma può essere una grande sorpresa e quindi diciamo che chi avrà la fortuna di non avere molti infortuni e avrà le energie sufficienti per arrivare alla fine, diciamo che la spunterà. È difficile dire, non c'è una favorita quest'anno. Non c'è una favorita.
Nessuna favorita, uguale tutte favorite. Però allora facciamo così: se non hai una favorita, dacci una squadra che ti dà, almeno dal punto di vista emotivo, qualcosa di più delle altre. Beh, chiaramente il Milan, però voglio dire, come risultato finale.
Io sono un tifoso milanista, quindi ovviamente spero per il Milan. Però secondo me tra le prime 4 quest'anno vedremo la Roma.
Una curiosità.
Una campagna...
No, lo prego, prego Marco.
Che ha fatto una campagna d'acquisti interessante, quindi se non si rovina la rosa con gli infortuni come negli anni passati, con un allenatore anche come Mourinho può arrivare in fondo nelle prime 4 sicuramente.
La rosa si è già rovinata con l'infortunio di Spinazzola durante gli europei. Non volevo interromperti proprio quando stavi sottolineando la bellezza della Roma di questa prima giornata, però una curiosità, perché hai detto il Milan che ha terminato il match un paio d'ore fa contro la Sampdoria, hai detto questa sera, ecco, quindi la domanda è su come segui le partite, perché se le segui sempre in diretta il Milan gioca per te all'alba o di notte.
Dire diciamo, questa sera dopo l'idea che se ancora questa sera pensando all'italiana, diciamo che sì, questa mattina non ha brillato.
Ecco, no, ma ti volevo chiedere, tu ti svegli per seguire tutte le partite?
Non l'avevo fatto negli anni passati, però dall'anno scorso praticamente sì, perché ovviamente la mia squadra del cuore è tornata un po' nelle posizioni alte, quindi c'è un po' più di passione che è rientrata. Però devo ammettere che nei primi anni, da quando appunto mi sono trasferito in Australia, avevo un po' lasciato e guardavo solo gli highlights.
Qualcuno potrebbe dire che i veri tifosi si vedono soltanto nei momenti di difficoltà, non quando le squadre vanno bene. Cosa rispondi a questa accusa? Verissimo.
Allora, non sarò un vero tifoso.
Alziamo le mani.
Grazie Marco per la tua testimonianza. Grazie e buona giornata.
Ciao Marco, una buona giornata. Ciao, vi ricordo ancora 1300 799 626 per chiamarci. Allora, chi vincerà questo scudetto?
Il campionato italiano è talmente di alto livello, le 7 squadre che possono vincere lo scudetto sono molto vicine. Anche l'anno scorso noi siamo arrivati secondi, ma la quinta è arrivata a 3 punti da noi, quindi significa che l'equilibrio sarà ancora lì.
Stefano Pioli, allenatore del Milan, che alla vigilia di questo campionato ha ribadito come la Serie A si presenti come un torneo particolarmente equilibrato. Del resto, numeri alla mano, quella che si è indebolita di più è quella che ha vinto, quella che si è rafforzata di più è la settima delle cosiddette 7 sorelle, quindi almeno teoricamente gli equilibri e i valori in campo si sono un po' riequilibrati. E, insomma, questa mattina, linea aperta al 1300 799 626, vogliamo sapere da voi se seguirete il campionato di calcio, eventualmente qual è la vostra routine notturna per seguire le partite della Serie A e secondo voi chi vincerà il tricolore. C'è arrivato un SMS allo 0429 996263 firmato Giovanni da Melbourne, il quale scrive: io mi alzo alle 5.30 per andare al lavoro e quindi tutto il calcio minuto per minuto alla radio online. Mi sembra di ritornare in Italia. Comunque, da milanista dico Milan. Questa è la previsione di Giovanni.
Ma c'è ancora la sigla, quella classica?
Sì, non mi chiedere di cantartela. Più che altro, un tempo tutto il calcio minuto per minuto era con la radiocronaca in diretta di tutte le partite. Adesso più di due contemporaneamente non ce ne sono, e anzi abbiamo rischiato di non avere nessuna partita in contemporanea. C'è Simone in diretta con noi. Simone, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Buongiorno Dario e buongiorno Simone.
Simone, no. Chi vince lo scudetto?
Ma guarda, io tifo Roma, Dario, ma sono fiducioso per quest'anno, ma io vedo Milan molto molto bene, favorita numero uno, e favorita numero due a malincuore dico la Juventus.
Perché a malincuore? Mi sono messo a ridere già mentre lo facevo questa domanda.
Per motivi, diciamo, di non simpatie reciproche, ecco. Quindi vedo il Napoli interessante, perché con Spalletti c'è sempre modo di divertirci. Per il resto, sì, dicevate bene voi, credo che il campionato si sia in generale un pochino indebolito, visto che sono partiti grossi nomi tipo Donnarumma, tipo Hakimi, tipo De Paul.
Tipo Lukaku, per esempio.
Altre squadre sono rinforzate, vedi la Roma, vedi il Milan, e secondo me sarà un campionato che ci farà divertire, e spero che non ci siano sorprese da parte della Lazio, perché con Sarri in panchina è sempre interessante, insomma.
E tu hai una routine per il campionato?
Guarda Carlo, la routine in base al fuso orario sì, però quando giochiamo la mattina la sveglia è quasi sempre obbligatoria, e quest'anno con la Roma nelle coppe europee sarà una doppia levataccia anche il venerdì mattina.
Doppia
quindi,
tortura.
Sì, tanto non è che ci abbiamo, vivendo in Australia, grosse gioie quest'anno, quindi concentriamo le nostre potenziali gioie sul calcio, insomma, no?
Le guardi tutte, anche quelle delle due di notte?
No.
C'è un limite,
abbiamo trovato quelle delle due di notte. Chi li guarda quelle delle due di notte?
Ma secondo me il vicepresidente dell'Inter Club Melbourne Victoria, anche quelle delle due di notte, anche quelle lì guarda.
Troppo calcio e troppo lavoro da conciliare.
Senti, un'ultima battuta: che impressione ti ha fatto la tua squadra nella prima di campionato, visto che prima abbiamo sentito tifosi tra virgolette neutrali sottolineare la bella prestazione della Roma contro la Fiorentina?
Ma guarda Dario, quando si parla della Roma, come sai, c'è sempre un pochino di entusiasmo incondizionato, di depressione di conseguenza. Io cerco di rimanere calmo e con i piedi per terra, perché comunque sia, sì, Mourinho in panchina, una campagna acquisti importante, ma non è la prima volta che la Roma fa delle buone partenze e poi ci fa avvelenare durante l'anno. Quindi grossissima impressione da parte di Abraham e da parte dell'Uzbeko. Però in generale mi sembra che la Roma abbia un po' cambiato mentalità dal punto di vista dell'aggressività e della concentrazione, ecco. Quindi tanti hanno bistrattato Zaniolo per il calzolino rosso, io l'ho visto come una cosa positiva invece, quindi ottima partenza, manteniamo i piedi per terra, però non fantastichiamo troppo, ecco.
Insomma, sacrificio per la squadra. Allora grazie, buona giornata Simone.
Grazie Carlo, grazie Dario, ciao a tutti.
Ringraziamo Simone, linea aperta ancora per 4 minuti al 1300 799 626. Insomma, fino adesso abbiamo ascoltato tifosi di squadre che in un modo o nell'altro possono pensare di vincere addirittura lo scudetto, comunque qualificarsi per la Champions League. C'è Vladimir che è tifoso del Bologna, virgola, invece. Buongiorno Vladimir.
Che tremare il mondo fa.
Buongiorno ragazzi. Sì, infatti il preambolo non è entusiasmante, dai.
No, perché uno si domanda, allora, all'inizio del campionato tutti bene o male sognano qualcosa. Cosa sogna il tifoso del Bologna? Che fa anche rima.
Nota della allora, provocazione, di spezzarti le rotule forse, Dario.
No, ma infatti mi piace quando mi finisce così, perché poi mi stimola. Cosa posso? Io posso ambire a una parte sinistra della classifica e posso ambire a qualche vittoria, diciamo più o meno rara, con una delle grandi.
punto.
Vabbè, non sono io che deprimo, sei tu. Che come...
non è che ce l'hai venduta molto bene, ci aspettavamo più entusiasmo. Com'è il Bologna quest'anno?
Ma la squadra è anche buona, cioè, diciamo, la cosa che gratifica tutti i bolognesi è che c'è una presidenza molto molto importante, facoltosa, perché la squadra è di proprietà di un imprenditore canadese che è pieno di denari, però la gestione tecnica è affidata forse a troppe persone che hanno un po' scoordinato e scollegato l'ambiente, per cui c'è un po' di confusione a volte. Credo che abbiamo 3 direttori sportivi, un po' perché ce li possiamo permettere, un po' perché il presidente non ha una competenza di calcio così spiccata, quindi si affida a 3 professionisti, un po' perché non lo so, insomma, è purtroppo andata così già da qualche anno a questa parte e ci riteniamo.
Comunque, insomma, se non altro, dicevamo, il Bologna si è un po' rafforzato lì davanti con Arnautovic, quindi diciamo quello è un po' garanzia di qualche vittoria in più, di qualche gol in più, e forse di maggior divertimento.
Però si è indebolita dietro, quindi io non vorrei vedere delle partite che finissero 7-6, perché quell'altro giorno non ce la posso fare tutto l'anno.
3-2 con la Salernitana in casa, tu dici all'esordio, ti accontentavi del famoso 2-0 all'inglese e tutti a casa. Senti, da osservatore tra virgolette esterno, chi vince secondo te lo scudetto, visto che abbiamo detto che il tema dell'anno è un campionato equilibrato, dove forse la favorita resta la Juventus, ma insomma non l'hanno
chiamato, però nessuno l'ha nominato,
nessuno juventino ha chiamato per dire la sua, ed è l'unica squadra che non ha vinto nella prima giornata, quindi
io sono l'ennesimo haters juventino, ti dirò che purtroppo la dovrò posizionare quarta, perché sotto la quarta la Juve non arriverà, però per me le prime 4 sono Inter, Milan, Napoli e Juve.
Allora, scudetto quindi un affare secondo i nostri ascoltatori per le milanesi. Grazie Vladimir, buona giornata.
Un abbraccione, ciao.
Allora, Dario, tu
ringraziamo e salutiamo.
Chi vince, Dario?
Il Venezia.
Diccelo.
Il Venezia. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti e a tutti voi per l'ascolto di questo dibattito sulla stagione 21-22 della Serie A, il campionato dei campioni d'Europa, che ci ha accompagnato alle 8:59, dunque giusto in tempo per la chiusura della prima ora di trasmissione.
Verissimo. Linea adesso a Federico Solchi con la nuova edizione del Giornale Radio. Noi ritorniamo tra pochissimo per la seconda ora. Rimanete con noi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.